Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, con un ospite che cambia ogni settimana e può avere i capelli lunghi o portare la cravatta, può essere un grande virtuoso, ma anche no. Alcuni preferiscono la montagna, altri il mare, spesso hanno una splendida voce e qualcuno suona persino l'arpa. Insomma, non so dirvi chi sia, ma probabilmente ve lo sapranno dire Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Arezzo.
Visione pastorale.
Lucerna. Il ponte. Era così, no? Te lo ricordi? L'intermezzo. In realtà Pietro Domenico Paradisi, che è un compositore assolutamente minore,
è diventato l'incubo di ogni arpista.
È diventato famosissimo. E com'è che Elena sapeva che oggi avremmo avuto un arpista ospite?
Ha detto probabilmente. Lo sospettava.
Sì, l'ha buttata lì così. Sì. Buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, ben trovato.
E benvenuti sulla nostra arca radiofonica Babilonia. Quindi siamo pronti a salpare e non siamo soli, è una vostra fortuna questa. Con noi oggi Valeria Villeggia, buongiorno.
Ciao a tutti.
Ti ha detto qualcosa questo brano così, che è un tormentone arpistico, ma proprio...
È vero, lo chiedono tutti ai bis dei concerti, ma io non lo posso suonare, quindi mi sono sempre cavata d'impaccio, perché con le mie arpe questo brano, purtroppo o forse anche per fortuna, non lo posso suonare.
Perché mancano i pedali, giusto?
Perché
tu sei spedalata,
sono...
si può dire?
Sì,
sei un'arpista spedalata, non esiste, credo, questa definizione.
No,
assolutamente.
Diciamo, allora specifichiamo quali tipi di arpe suoni.
Sì, ma guarda, l'insulto suona più quando spiego al pubblico dicendo che le arpiste normalmente suonano con i piedi. Spero non si offenda nessun arpista.
Sì, detta così, sì, è vero, va poi specificato.
Ma insomma, sì, perché normalmente si fa caso alle mani, no? Del movimento dell'arpista, ma in realtà sono coinvolti tanto anche i piedi nell'arpa classica che ha i pedali. Le mie arpe invece sono delle arpe pocket, tascabili, non hanno il peso e il numero di corde delle arpe classiche e quindi hanno un altro sistema di alterazione delle note che non è con i pedali e le rende più leggere. Sono arpe a levette, si chiamano.
Dove arrivano? Cioè, Sergio, la matrice proprio nazionale, da dove l'hai tirata fuori? Sono tutte arpe italiane? No.
Tu vuoi che io ti dica che suono l'arpa celtica?
Ad esempio.
Vuoi estrapolarmi questo?
Ecco, ma
una domanda,
ma arpa celtica vuol dire qualcosa di preciso? Perché noi usiamo questo termine, ma poi che vuol dire?
Anche la cultura celtica è abbastanza transnazionale.
Infatti,
per cui...
è questo.
Ma comunque anche con questa bellissima frase che hai detto transnazionale, non mi avrai, non ti dirò che suono l'arpa celtica.
Ma cosa suoni quindi?
Allora, ho tre arpe al momento e sono tutte e tre diverse. Parto dalla più antica. La più antica è un'arpa rinascimentale barocca che ha sempre questo sistema di alterazione delle note con dei ganci che sono... un po' l'antenato della levetta. Le altre arpe invece sono più moderne, una è un'arpa francese che ha effettivamente una forma che si direbbe celtica. Perché celtica è un po' vago.
Molto vago,
molto vago.
Direi,
e ti dico di più, la domanda dovrebbe essere: ma da dove arriva quella a pedali? Perché l'arpa a pedali è stata una conquista molto recente. Per secoli giravano per tutta Europa, ma anche poi oltreoceano, arpe che avevano totalmente altri sistemi di gestione dei cromatismi, insomma, diciamo. Quindi in realtà l'eccezione dovrebbe essere l'arpa a pedale, che tra l'altro è un sistema complessissimo, incredibile come sono arrivati a un meccanismo così articolato come quello dell'arpa a pedali. Io parto da radici più antiche, ecco.
Dunque, così dovremmo aver messo a suo agio la nostra ospite Valeria Villeggia,
sì,
che ancora non sa cosa l'attende.
Infatti.
Ti è mai capitato, Valeria, che una fisarmonica ti rotolasse in testa? No, magari sai, durante una trasferta, suoni con fisarmonicisti, ti è capitato?
Organetti.
Organetti. Che sono un po' più leggeri.
Sì, sai, quando cadono in testa fanno meno male. Sì.
Però, insomma...
Sia come sia, questo è il salto nel buio.
Aia.
Quindi in questo momento sei su carboni ardenti, nel senso che ti faremo ascoltare un brano senza dirti di che si tratta. Mm-hmm. E beh, alla fine ci dici semplicemente, insomma, se l'ascolto ti ha dato soddisfazione, se ti ha acceso qualche miccia.
Sì, ecco, non è un quiz, eh. Chiariamo subito. Dunque, Valeria Villeggia si è attorcigliata a guisa di punto interrogativo. E ora la disincastriamo, nel senso che, beh, che impressione
wow,
ha avuto?
Wow, ma sai qual era il mio punto interrogativo? L'hai
sì.
capito?
No.
No. Io stavo cercando di capire quale fosse lo strumento solista, perché in alcuni momenti mi sembrava quasi un pianoforte preparato, in altri una chitarra. Non
cioè, so. Mai un'arpa, no?
Perché ma che strano, no? Un'arpa no. Non mi sembrava,
proprio
però...
no.
No, perché non l'avrei detto. Era un'arpa?
Dato. Guarda, io mi sono concentrato sul pezzo che è di Monk.
Bistrofi,
bellissimo.
Certo, un tema di Thelonious sì. Monk, questo sì. No, lo strumento viene dal Giappone e non so se si pronunci così, comunque credo Koto.
Koto.
O Koto, ma sì. Io tendo a mettere due accenti,
vabbè,
così non sbaglio.
Vabbè, metti quello che ti pare. So.
Comunque il Koto, hai capito?
Oh, wow.
Che suona però a tratti come una specie di arpa.
Anche
un
se
po'
lì
strana,
forse
sì.
hanno anche un plettro.
Sì, credo di sì, è pizzicato in quel modo, è un cordofono naturalmente, appartiene alla famiglia della cetra e conta 13 corde. Beh, vengono suonate sì, con un plettro simile ad un'unghia.
Sì, esatto.
Perché dovresti avere un'unghia di amianto, credo, per riuscire, per cui si aiutano in questo senso. Strumento che hai già visto? Ti è capitato?
No, veramente no, non mi è capitato, ma sono contenta di non aver fallito questo quiz e la tua domanda diabolica tra bocchetto.
Che non era un quiz, l'abbiamo detto prima. No,
no, ma sai perché però... in realtà? Perché più che il suono ho riconosciuto una gestualità che non mi sembrava quella di un'arpa.
Ma devo dire che in realtà si suona in maniera orizzontale, si piazza su un tavolo e poi sì. Si suona, quindi vabbè, il gesticolare dei chiotisti, chiamiamoli così.
Cotoisti, non so come si dica, sì. Pensa che è uno strumento che viene paragonato al corpo di un drago cinese, appunto, disteso, sì. Giustamente, quindi anche
io stavo riflettendo sul fatto anche che, ancora una volta, la nostra ospite rappresenta molto bene lo spirito della trasmissione, perché a livello di, diciamo, mood babilonico, anche semplicemente nel tuo percorso professionale, veramente c'è di tutto, nel senso che tu hai studiato canto lirico, hai a che fare con gruppi di matrice folk, usi anche l'elettronica in alcune tue cose, non ti manca nulla, diciamo così, o forse sei molto curiosa e hai voglia...
Che si deve inventare un arpista per lavorare. Io ho avuto una formazione classica, quello senz'altro non la rinnego, anzi sono stati anni di studio bellissimo e quindi ho tanto dentro di quegli anni e di quel repertorio anche. Però poi ho fatto anche tanti incontri e soprattutto devo dire gli incontri con le persone mi hanno aperto altri mondi musicali, altri musicisti mi hanno portato a esplorare altri repertori e non in ultimo questo dell'elettronica, della loop station, un lavoro live che ho iniziato a fare sulla spinta del chitarrista e arrangiatore del mio disco che mi ha fatto lavorare molto su questo aspetto.
Chi è?
Jacopo Barbato, che è anche il mio compagno.
E che salutiamo.
E che salutiamo.
Speriamo
sì.
Ci ascolti.
Beh, adesso stiamo per sentire proprio il tuo primo brano, il primo regalo sonoro che ci hai portato, che mi sembra proprio inizi con una specie di soffice loop.
Esattamente,
e
qui
di che si tratta?
Ci hai preso, perché proprio forse il brano di tutto il disco è il brano in cui c'è maggiormente lo zampino di Jacopo e il suo lavoro di riarrangiamento un po' elettronico. È un brano in realtà molto popolare, una poesia per Roma ed ha una matrice estremamente quasi tradizionale. Parlo di Roma con i suoi chiaroscuri. Ah, quanto è bella Roma questo periodo, che
vedi.
Senza i turisti,
vedi, allora,
quanto ce la godiamo.
Dal Giappone a Roma, io non ho ricordato i nomi di chi abbiamo ascoltato, Miya Masaoka, lo diciamo perché magari qualcuno è curioso a casa, Reggie Workman era al contrabbasso con Andrew Cyril alla batteria.
Una ritmica free per eccellenza.
Esatto.
Stiamo parlando ancora dell'ascolto.
Dell'ascolto
del
di prima, scusate. Okay. Andiamo
adesso
un po'
invece
random.
Ascoltiamo, sì. Come si intitola il brano?
Il brano si chiama Eterna, scritto A Eterna in latino, perché questa è una poesia, vi dicevo, per Roma con tutte le sue contraddizioni, però ci sarà, sembra tutto essere già successo non una mille volte in questa città, sposa del tempo.
Sei Roma. Innamorata di Roma, si capisce.
Tantissimo, sì.
Palazzi e le mura sante. Dio
Beh, una vera e propria dichiarazione d'amore a Roma, questa di Valeria Villeggia, molto bello.
In cui il retaggio lirico del tuo canto, però, insomma, si sentiva ancora.
Sì, non me ne sono liberata.
No, ma in questo caso poi peraltro era opportunissimo, diciamo così.
Ci stava.
Grazie.
Beh, Nicolao Sarnoncura a modo suo ha voluto dirci, beh, che c'è di male nel retaggio classico?
Infatti,
questo
infatti.
È un brano di Telemann, per dire, da una sua ouverture in re maggiore, Concentus Musicus Wien, appunto diretto da Nicolao Sarnoncura.
L'angolo del ribaltabile.
E qui si ripropone l'attorcigliamento a modi punto interrogativo, perché Valeria si sta chiedendo che succede,
sì.
Che anche perché forse è giovane per ricordarsi la pratica a cui alludiamo.
Sì, infatti, ma in realtà è il momento sentimentale, diciamo, sentimentale erotico della trasmissione.
Sì, sì.
E in cui noi, ricordando i bei tempi andati, in cui si andava in camporella, in macchina, in due ad amoreggiare,
certo.
E si tiravano giù i ribaltabili della macchina per appunto consumare l'amore, e vogliamo, anche perché c'è un ministero che ci ha commissionato,
certo, l'Ufficio Federale della Sanità,
per risolvere in qualche modo il problema delle nascite, e noi abbiamo deciso di risolvere, come dire, riportando in auge questa pratica, quella dell'angolo del ribaltabile, appunto.
Cosa facciamo noi per contribuire?
Forniamo la colonna sonora.
Sì, perché in auto il problema è, Valeria, che magari si accende l'autoradio e partono cose, come dire, non adatte al momento.
Prog metal,
per esempio,
ad esempio.
O Jovanotti.
E
o
tu
che
sei
ne so,
lì,
cose...
insomma, che stai appunto consumando l'amore, sarebbe bene che ci fosse una colonna sonora,
certo,
appropriata. E ci pensiamo.
Ci pensiamo proprio noi. Va detto che gli arpisti, prima si diceva, un vantaggio non suonare l'arpa coi pedali, perché con quella praticamente tutta l'auto è occupata dall'arpa,
sì.
Per cui non,
come
non si riesce.
Come se uno suona il vibrafono.
Non si riesce a ribaltare il sedile.
Il vibrafono è singolo.
Con le arpe più piccole.
Esatto,
è un consiglio pratico. Ecco.
Allora, quest'oggi la colonna sonora ce la offre Phyllis Dillon, che è una cantante giamaicana,
sì.
È stata ingaggiata da una etichetta discografica molto meritevole inglese, che si chiama Trojan. Si chiama così.
Mi hai guardato come dovessi fare un commento. No,
comunque,
non lo faccio.
Una grande cantante giamaicana,
sì.
Che ha a che fare in questo caso con un pezzo celeberrimo, Perfidia. È un pezzo di Javier Cugá, che è in realtà un musicista e direttore d'orchestra spagnolo di nascita, cubano d'audizione e poi statunitense di passaporto.
Ma
diciamo
polacco
così.
Dentro,
sì.
Diciamo come...
Le ha cambiate tutte.
No.
Però comunque un pezzo, appena lo sentite ve lo ricordate, perché è stato coverizzato in mille modi. In questo caso c'è un andamento un po' reggae, chiaramente, perché
quindi una cosa...
Sì, dondolante, diciamo
attenzione
così.
Perché sono lì pronti, i nostri ascoltatori.
Giustamente,
pronti.
Sì, noi invitiamo, questo è il vostro momento, mi raccomando, sublimate l'amore.
My heart has a pain.
Diciamo che vi è anche andata bene, perché, sì, perché di questo pezzo ci sono versioni di Nilla Pizzi, Luciano Taioli, Luis andato. Miguel,
no, lui invece e Andrea Bocelli. Phyllis Dillon ci piace, benissimo. Ci piace, anche se il titolo, devo dire, non è che promettesse benissimo.
No,
per
però
figlia.
Del resto, però, diciamo, no. I rapporti sentimentali sono caratterizzati anche dall'essere un po' perfidi.
Ecco, ribadiamo al nostro pubblico di non fermarsi alle apparenze, cioè alle durate dei brani. Spesso ci criticano per questo, ma potete metterli in sequenza, potete andare in repeat, non è che vi certo. dovete fermare a 2 sì, minuti sì, e 40, sì, sì. voglio dire.
Noi diamo la miccia, diciamo così. Poi esatto. dopo, insomma...
Cos'è?
Questo è un barrito sì, a casa mia.
Sì, ma non dovrebbe esserci.
Non
scusa,
so se
Valeria,
l'esultanza.
E non lo so.
L'hanno presa ora, troppo sul serio questa cosa dell'angolo del ribaltabile.
Non mi ricordavo più che succede. Ecco, no, ci chiamano. Spero non sia... Vediamo chi è.
Pronto.
Oggi c'è un uso della musica un po' smodato, perché non siamo più abituati al silenzio.
È vero, e infatti,
punto.
E punto, c'è silenzio.
Tu hai riconosciuta?
No, chi è?
Sembra Petra Magoni.
Ah, è lei, Petra?
Mi sembra di sì.
Ci ascolta, incredibile. Ma dov'è? Al mercato, non si capisce. Petra?
Petra?
C'è musica ovunque, nei supermercati, negli ascensori, al ristorante, di sottofondo. Sì. Non discuto della qualità di questa musica, potrebbe essere la musica più bella del mondo, però non è il contesto giusto. Perché in quel modo lì qualsiasi musica diventa solo un rumore che cerca di coprire un altro rumore. Invece c'è bisogno di tornare un po' al silenzio, anche proprio all'ascolto. Io e Ferruccio ci definiamo grandi ascoltatori,
Spinetti,
prima che musicisti. Certo. È per questo che peschiamo in tutti i repertori, da Monteverdi ai Beatles, fino ad arrivare a composizioni nostre, perché adesso ci è venuto naturale di scrivere anche dei brani nostri. Anche se abbiamo sempre detto e continuiamo a ripetere che preferiamo sempre suonare una bella cover piuttosto che un brutto brano originale, quindi...
Eh beh, questo sì, Petra, perché vabbè. Poi se ne vanno così? Non lo so, ha voluto
A proposito
intervenire.
Di silenzi, anche quando sì. si telefona, se uno trova un posto un po' più tranquillo...
Magari,
vabbè,
non in piazza o non so dove fosse...
Però grazie, vabbè...
Ma ringraziamo,
tu
salutiamo
condividi,
lei,
Valeria, salutiamo... questa riflessione sì. di Petra?
Beh, credo sia una necessità autentica a volte per un musicista... È un genere, la musica, music for airport, musica per l'ambiente di sottofondo, è un genere che è tutto sommato abbastanza recente. Sì, è pervasivo e a
sì,
volte
poi lei parlava
ma...
con una musica in sottofondo, tra
sì,
l'altro,
però...
quindi si
però
contraddiceva.
Non è...
In realtà poi il problema
è
che tu giustamente fai riferimento a musica funzionale fatta apposta, ad esempio, da Brian Eno per sonorizzare gli aeroporti, ma spesso in realtà ci si ritrova ad avere a che fare anche con Mozart, usato come sottofondo, no?
Sì,
non è
magari
soltanto...
in bagno anche a volte,
sì,
succede anche quello.
In attesa al telefono. No?
Sino lì è Vivaldi piuttosto,
Vivaldi,
cioè
sì,
spesso
sì.
Vivaldi e così. E invece di questa cosa che è meglio fare una cover di un pezzo bello piuttosto che eseguire un brano originale molto meno bello, che pensi?
Beh, penso che fare le cover può essere molto divertente, non per forza ammiccante, tra l'altro. Si può stravolgere e anche fare qualcosa di sgradevole, quindi non è per forza un modo di ingraziarsi il pubblico. Quindi sì, sono d'accordo su questo assolutamente.
Beh, musica nuda, ovvero Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, ha cavalcato molto.
Eh sì, sì, soprattutto repertorio altrui.
Sì, anche se poi ecco, hanno cominciato pure a scrivere brani originali. Io un po' per farle dispetto, anche perché ci ha appeso il telefono in faccia, quindi non metterò una loro versione, ma la versione originale di un brano che loro hanno cavalcato e che è bellissimo,
meraviglioso,
davvero.
Sì.
Il cammello e il dromedario, parole e musica di Antonio Virgilio Savona, siamo nel 1963, l'ispirazione arriva direttamente dal libro degli errori di Gianni Rodari, il dromedario e il cammello, era invertito il titolo in quel caso, che quindi deve essere di qualche tempo prima. In un singolo del quartetto Cetra uscito nel 1964 troviamo questa bellissima versione, questa storiella deliziosa.
In un deserto un giorno si incontrarono, senza volerlo per caso si guardarono,
un dromedario ricco ed un cammello povero. si salutarono,
si oltrepassarono,
poi si fermarono,
ci ripensarono
e ritornarono, si riguardarono e il dromedario disse così:
beh, perché tu c'hai due gobbe ed io ne ho solo una, perché mi guardi imbambolato dalla duna, perché continui a masticare e non rispondi, dammene una, se me la vendi una fortuna ti darò.
Ed il cammello, essendo bisognevole, per un momento si dimostrò arrendevole.
Poi si guardò le gobbe con occhio lacrimevole.
E allora ci ripensò
e se le riguardò.
La testa dondolò
e poi la sollevò.
Lo sguardo corrucciò e il petto si gonfiò.
E al dromedario disse così:
sai che c'è? Io resto con due gobbe e tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché son povero ma bello e nervoruto, e dalla duna io ti saluto e con due gobbe me ne vo.
Così si riconferma che il cammello è bigobuto e il dromedario monogobba resterà.
Beh, fantastico, il quartetto Cetra, il cammello e il dromedario. Devo dire, Valerio, che questa è una storiella che mi suona molto familiare. Tu sai che io sono di fede juventina,
sì.
E capita spesso agli juventini di incontrarsi, c'è cioè chi ha due gobbe, chi una,
sì,
succedono un po' queste
gobbuti,
cose.
Gobbuti.
Tra l'altro, questo brano è anche nel repertorio di Valeria Villeggio, è giusto?
È vero, non te l'aspettavi,
no.
È così, l'abbiamo inciso e riarrangiato con un'orchestra che si chiama Takadum Orchestra, un'orchestra etnica, e la cantavamo io e Lavinia Mancusi, ci siamo divertite come matte su questo brano.
Quindi tu facevi il dromedario o il cammello, non si sa.
Ma c'è la voce narrante anche,
certo,
quindi facciamo un po' tutto.
Quello.
E poi c'è un'orchestra di percussioni etniche, quindi ci sono anche le darbuche, le percussioni arabe,
sì.
Veniva un arrangiamento, no, molto dal vivo, si scatenavano tutti su questo
brano.
Un pezzo
fantastico questo.
Sì, sì, quartetto Cetra, comunque veramente non bisogna mai finire di riscoprirlo. Perché
è vero.
Hai detto 64.
Sì, è una miniera. In...
Venivano presi un po', no, come bozzetti comici, eccetera. Poi se vai a scavare erano bellissime melodie, arrangiamenti meravigliosi, riuscivano ad essere sintetici, a dire tutto in 2:30 come in questo,
sì,
pezzo.
Beh, poi un testo nobile che arriva direttamente da Rodari.
Poi Virgilio Savona era anche un ricercatore, che
sì.
Ha fatto proprio, poi ha scritto saggi di etnomusicologia, insomma sotto la patina televisiva, perché loro,
sì,
erano notissimi come anche interpreti di varietà e cose di questo tipo, c'era molta sostanza musicale.
Cetrizzatevi. La cetra piace anche alla nostra ospite, sì, come concetto,
sì,
per
sì,
cui ci siamo.
Come no? Soprattutto la cetra celtica.
Esatto, che non esiste, credo, ma
no,
la inventiamo
però,
oggi.
Però adesso siamo, sì, di nuovo nel momento in cui tu ci devi fare un altro regalo, il secondo. E cosa ci hai portato come secondo ascolto?
Vi ho portato il brano che dà il titolo al mio album, si chiama Samsara. È un brano sempre scritto da me, in cui l'arpa è accoppiata alle tabla indiane.
Bello questo.
Ma anche il miele.
il paradiso, poi cerca nel potere la ragione per un sorriso.
Le tabla sono celtiche, non ci ha detto Valeria di chi era le tabla in questo caso.
No, in questo caso è una campionatura.
Sì, sì, un campionamento, un estratto trasformato in loop.
Cioè avete depredato un percussionista che
sì, esattamente, sì.
Ah, beh, però era molto funzionale,
sì.
No?
E il retaggio folk comunque è diventato importante, no? nel tuo percorso, nel tuo tracciato, sia quello più legato al folk italiano che, come in questo caso, più multietnico.
Sì, io sai come ci sono arrivata al folk? Dalla musica classica, o meglio, dalla musica antica, rinascimentale, perché c'è una matrice popolare molto forte nella musica antica.
Quasi coincidevano i due mondi, nel senso che c'erano, sì.
Sì, tutto il mondo delle villanelle, sai, Nuova sì. Compagnia di Canto Popolare ha lavorato molto su quel repertorio. Ed è un attimo arrivare al folk, arrivare al popolare italiano e poi...
Moreninha, ovvero a boneca de massa, che in portoghese significa la bambola di cartapesta. Un ascolto, dicevo, che consiglio a Valeria Villeggia nelle sue vesti non di musicista ma di mamma. Infatti Prole do Bebé è una serie di brevi brani pianistici di Heitor Villa-Lobos dedicati proprio alla primissima infanzia. E in questo caso, beh, non ti consiglio di provare a trascrivere per arpa queste cose, meglio lasciarle suonare a Marc-André Hamelin al pianoforte.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
E Ed eccoci qua, ricordiamo eccoci che qua. Nessun animale viene molestato per questa
no,
sfida.
Nonostante le apparenze.
Sì, perché qualcuno reclama, dice che avete fatto al cavallo? E no, no, è solo così, è la fine della sigla. Per introdurci a che cosa però, spieghiamo.
Eh sì, cara Valeria, noi adesso ci stiamo per sfidare, abbiamo un brano a testa, e decideremo, e adesso fra poco te lo diciamo, il tema della nostra sfida e tu sarai il nostro giudice inappellabile. Quindi devi semplicemente alla fine dirci chi è stato un pochino più vicino al tema che abbiamo scelto, ma anche semplicemente qual è il brano che ti ha sorpreso di più.
E il tema, come dicevo, è in qualche modo già stato introdotto, perché è sì, futuro antico o antico futuro. In realtà, girando la cosa, non cambia molto.
No, in questo caso io l'ho presa come un guardare alle spalle alla storia dell'Afroamerica da parte di un rapper. E in realtà la storia dell'Afroamerica musicale per un rapper è il jazz. Tra l'altro, insieme al soul e al funk sono repertori che i rapper hanno depredato proprio attraverso i campionamenti di cui parlavamo prima, perché spesso fanno parte della struttura ritmica dei brani di molti rapper. In questo caso il gioco è davvero esplicito, perché è stato commissionato dalla Impulse, che aveva ovviamente anche delle registrazioni effettuate proprio da un grandissimo contrabbassista, ovvero Charles Mingus, e gli ha detto: guarda, sentiti un po' di questo materiale, a RZA, che sarebbe Robert Fitzgerald Diggs, appunto il leader di questo combo che si chiama RZA, uno dei più noti per quanto riguarda l'hip hop statunitense, e parti da qui e lavoratelo alla hip hop style.
Quindi hai fatto un'operazione, diciamo, come ha fatto Valeria prima con le tabla.
Sì,
pratica,
sì, sì.
Qualcosa di simile.
Dal punto di vista, diciamo, della tattica produttiva, sì. E dal punto di vista del futuro antico, perché in realtà sentirete, soprattutto chi ama Mingus, riconoscerà dei temi suonati veramente, perché li hanno presi direttamente dai dischi di Mingus. Ovviamente poi sono stati cucinati anche in salsa hip hop.
We'll be right back.
Siamo sicuri che Mingus avrebbe apprezzato? Sì.
Ma forse sì, in questi casi abbiamo più paura noi, se, sì. secondo me, che non, i musicisti, quelli che sono stati seminali, inventivi, eccetera, non si lascerebbero sorprendere. Sorprendeva il fatto che io ho parlato di hip hop e non c'era naturalmente il rappato, però ecco. Esiste una corrente hip hop che è prettamente strumentale, qui era tutto un taglio e cuci in
sì,
realtà.
Ma su questo in realtà siamo anche in linea, nel senso che anch'io propongo un artista nato in Russia ma naturalizzato americano, che è chitarrista, anche rapper, oltre che produttore e compositore. Gene Pritzker, classe 1971, è il suo nome. Prima ti dicevo un po' di timore, perché sappiamo che Charlie Mingus era piuttosto irascibile.
Sì,
così,
però qui c'era tantissimo del suo basso e del suo bassismo, quindi magari era anche lusingato.
Però potrebbe ancora girare qualche suo amico. È più difficile che si arrabbi Johann Sebastian Bach, perché qui la base di partenza è una delle sue invenzioni a due voci, quella in Do maggiore, che porta il numero 772 nell'elenco delle opere di Bach, e che Jim Pritzker, con l'aiuto fondamentale di Christian Järvi, figlio d'arte, figlio di Neeme Järvi, grande direttore d'orchestra, Christian è anche compositore e soprattutto fondatore di un ensemble davvero interessante e molto babilonico, in grado di destreggiarsi tra i generi, l'Absolute Ensemble, che interpreta questa Reinventions, è appunto la musica di Bach, diciamo 2.0. Beh, succede di tutto un po', lo avrete capito. Tra l'altro ringraziamo Anacleto che ci segue da Faido e dice: beh, io vi seguo sempre perché quando accendo la radio e non capisco cosa sta succedendo,
siete voi.
Probabilmente è Babilonia. Questo ci fa piacere.
Però è vero anche che c'era esattamente una tattica molto simile tra questi
due. Sì, eravamo in linea per questo, ti dicevo. Poi, pur essendo rapper, anche Jim Pritzker in questo caso non praticava, diciamo, ma si è scatenato ai danni dell'invenzione a due voci di Johann Sebastian Bach, quella in Do maggiore, dicevo. Ma a noi interessa soprattutto il parere di Valeria Villeggia, che è qui con noi.
Beh, è molto difficile scegliere, ma certo, vi dirò di più. Ma il futuro ha assolutamente bisogno sia di Bach che di Mingus. Non si può scegliere uno dei due. Il futuro ha bisogno di molteplicità e non di competizione, di agonismo, quindi... Quindi mi siete piaciuti tutti e due.
Siamo in parità.
Eh sì.
Molto bene. Beh, è un pareggio che ci fa onore. Ci fa onore. Quindi stasera ognuno paga il suo.
Esatto. Esatto.
No, perché
così
spesso mettiamo in palio la cena, ma insomma stasera facciamo così, alla romana.
Esatto.
Anche in onore di Valeria, che è partita subito con un inno a Roma. Quindi,
sì. Vedi che tutto torna.
Tutto torna
e soprattutto adesso tocca a te a farci l'ultimo regalo con cui ci saluteremo. Intanto ti ringraziamo di esserci venuto a trovare,
di averci sopportati,
aver
anche
partecipato alle nostre, diciamo così, escursioni babiloniche. L'ultimo brano.
Io con quest'ultimo brano posso partecipare alla vostra sfida.
Ah sì?
Perché si tratta di un brano, di una cover di un brano degli anni 30, mi sembra, del Novecento, che ho voluto inserire nel mio album. Si chiama Nina, se voi dormite, un brano romano bellissimo che ho rifatto in particolare rimaneggiando il tempo. Ho deciso di cambiare il tempo di questo brano romano ed è da un brano in 3, in 6 è diventato un brano 3 più 2 più 2. E mi sono divertita a suonare le percussioni a cornice su questo brano.
E quindi la formazione qui ti sei sovraincisa?
Qui la formazione è Valeria, Valeria e Valeria. No, scherzo, c'è anche la chitarra.
Bene, grazie ancora Valeria Villeggia. Adesso ascoltiamo allora questo brano. Mi raccomando, invitiamo gli ascoltatori a contare bene questa suddivisione 3 più 2 più 2.
Dovete battere il tempo per la durata del brano. Noi la dichiariamo vincitrice della sfida, in questo caso, anche perché sola, però no, c'è stato un grande piacere poterti...
Vince chi riesce a contare il 3 più 2 più 2.
Sì.
Dunque, poi ci scriverete, scriveteci e salutiamo anche Anacleto che ha voluto scriverci durante quest'ultimo ascolto. Grazie.
Ci ritroviamo la prossima settimana.
Certo, siate
babilonici.
Desta serata piena de dolcezza. Pare che non esistano dolori, un venticello come una carezza, smuove le piante e fa baciare i fiori. Nina, si vuoi tu?